Io mi sono, come devo dire, infilato in un messaggio di cui ho fatto fatica a trovare il titolo, poi ho deciso che poteva stare vivere la parola. E adesso mi spiego un po' meglio. In questo messaggio cercherò di trattare di alcuni argomenti, tre per la verità, che sono particolarmente viventi o dovrebbero essere particolarmente viventi nella nostra vita di fatto. E quindi toccherò argomenti, come adesso vi dirò, che riguarda il modo in cui la parola ci chiama a viverli, più che invece illustrare un discorso, un po' come ho fatto in tante altre occasioni, che inquadri lo sviluppo di un pensiero della parola. Mi spiego meglio. I tre argomenti sono questi. Uno è umiliazione e confessione. L'altro è ringraziare e lodare. E il terzo è versetti concreti e non filastrocche. Sono molto intrecciati fra di loro, come tutta la parola, non è possibile estrarre solo qualche cosa che sia staccato da tutto il resto. Questi qua però, questi tre argomenti, mi sembrano tra quelli che più facilmente ci coinvolgono nella nostra vita di tutti i giorni. Allora comincio dalla umiliazione di cui parliamo. Umiltà è un sinonimo, va bene lo stesso, umiltà e umiliazione. Ma perché la parola ci parla così spesso di umiliazione? Dice umiliatevi o umiliamoci sotto la sua potente mano, per esempio. Perché stabilisce questo carattere che deve essere così marcato, visibile nel comportamento del cristiano? Visibile perché sicuramente, lo vedremo un po' meglio, ha una applicazione tal che risulta verso terzi. E poi c'è una parte che può essere completamente interna, che vede solo il Signore, ma parimenti è un qualche cosa che in sostanza ci costa. E perché ci costa? Io ho pensato che siccome il peccato è entrato nel mondo attraverso un sobillatore, ma facendo leva su un aspetto particolare che complessivamente Giovanni chiama superbia della vita, allora per mandarlo fuori dal mondo bisogna fare esattamente il contrario, predisporre il contrario della superbia della vita, che è l'umiltà o l'umiliazione. Allora, questa l'umiltà ha naturalmente un carattere che il Signore ci sottolinea, e l'umiliazione deve essere vera e completa, non essere un fatto formale, oppure incompleto. Sono i caratteri che mi sembra sia più importante individuare. Soprattutto mi soffermo sulla vera umiliazione. La completa è vero, ci vuole, ma in qualche modo è più di valore che sia esattamente vera l'umiliazione. E per fare un esempio di riferimento, direi l'esempio più calzante, più vivace in senso di sollecitare la nostra osservazione, il nostro atteggiamento di cuore, sia quello che ci è raccontato a proposito di Davide nel Seconda Samuele, al capitolo 12, versetti sono diversi, ma soprattutto un versetto ricordo direttamente, è del versetto 14. La storia nell'assieme lo conosciamo: Davide aveva commesso questo adulterio, poi è stato smascherato dal profeta Nathan, e come il profeta l'ha smascherato attraverso un trucco, in qualche modo, una certa parola che lo ha fatto un esempio, un paragone, che aveva gli elementi che caratterizzavano il modo in cui si erano svolte le cose fra Davide e questa donna, ma soprattutto viste dal punto del colpevole, che era Davide, talché Davide in pratica si è condannato da solo nell'esprimere un parere. E Nathan gli dice: quell'uomo sei tu. Al che la parola ci racconta brevemente, ma ci racconta che Davide si fermò un attimo, ma rispose in una maniera molto precisa, dice: ho peccato. Allora questo ci deve fare riflettere, e adesso lo passiamo un po' meglio, perché è molto facile che la nostra umiliazione, quando ci compete affrontarla, non sia così diretta, così precisa. Ecco perché ho detto che deve essere vera e deve essere completa. Citerò poi alcuni altri casi. Allora guardiamo un pochino ancora come si sono svolte le cose per Davide. Invece di dire è vero, ho peccato, avrebbe potuto dire: ma senti Nathan, in fin dei conti poi sono quella là, era, insomma, tirare fuori delle giustificazioni plausibili umanamente, ma ha completamente superato questo punto, è andato al punto focale: ho peccato. Ed è quello che il Signore vuole sentire da noi, tant'è che ancora Nathan interprete per il Signore, per l'Eterno, interprete nei confronti di Davide, gli ha detto: e Dio ha perdonato il tuo peccato. Cioè c'è stata una sequenza rapidissima, ha capito, Davide ha capito, ha riconosciuto di avere peccato, si è umiliato nel farlo. Allora c'è questa coppia umiliazione-confessione che praticamente viaggiano sempre insieme, e nel dire ho peccato ha chiuso questo muro di separazione che si era generato con il Dio. Sappiamo poi che dietro al peccato c'è stata un'altra storia, perché in conseguenza di questo il bambino è morto, e poi altre cose ancora che sono sviluppate negli anni successivi del regno di Davide. Però quello che mi interessa è che Davide è stato immediato, ha detto ho peccato. Non ha detto termini intermedi, ma ero stanco, non lo so. Ha detto ho peccato, punto e basta. E questo è stata la sintesi dell'umiliazione e della confessione. Questo è ciò che il Signore chiede a noi anche nelle nostre circostanze. Per farmi capire meglio, vi racconterò alcuni casi che ho vissuto nella nostra Chiesa. Ovviamente non faccio riferimenti specifici né nomi, tantomeno, ma di casi in cui mi sono trovato, cerco di illustrarvi cosa può succedere quando non c'è questa immediatezza, freschezza di appartenere al Signore come quella illustrata nel caso di Davide, cosa può succedere nei nostri cuori. Ricordo un caso di circa 10 anni fa, in cui c'era stata una incomprensione fra me e un'altra persona appartenente alla Chiesa, e poi in conseguenza di questa io avevo riconosciuto di avere peccato nei suoi confronti, però questo non portava a una risoluzione, si manteneva una posizione di opposizione e di giudizio. Allora io chiesi di poter passare a una fase successiva, perché un peccato non accettato attraverso la mia umiliazione dell'altra persona restava comunque un impedimento. Bene, questa persona ha accettato, però ha voluto un testimone, ha voluto come testimone uno degli anziani. Questa cosa si è verificata, mi sono stato come ripreso in una lunga storia di ragioni per cui era giusto che, diciamo dalla controparte, scusatemi la parola, era giusto mantenere un riservo nei miei confronti. E quando tutta questa cosa è questa rimostranza è finita, io ho detto semplicemente questo: ho peccato e ti chiedo perdono. Qual è stata la risposta? La ripresa di nuovo di tutte queste rimostranze, che sono terminate quando io di nuovo ho confermato di avere peccato e di chiedere perdono, ma c'è stata ancora una cosa, una coda. E mi è arrivata questa risposta, c'era un testimone che era un anziano, è arrivata questa risposta che era, dice, ma adesso vedremo, ci vorrà molto tempo. Allora, ci sarà stato un perdono nel cuore di questa persona? Io non lo so, forse sì, però quell'immediatezza che ho cercato di sottolineare nel caso di Davide mancava. C'era quindi una difficoltà a accogliere il perdono. Io mi sono umiliato per un umiliato, evidentemente competeva un'umiliazione anche questa persona contro se stessa, perché nel suo cuore c'era una reazione umana possibile, per cui ha concluso dicendo invece adesso ci vorrà del tempo, così. Questo non è per accusare altri, ma semplicemente per dire come è possibile che noi dentro siamo così duri a rimuovere gli ostacoli del nostro permale, da mantenere anche una situazione che il Signore non gradisce assolutamente che sia mantenuta. Un altro caso sempre reale, verificatosi, io ero al corrente che tra due persone, sempre della nostra chiesa, c'era da una certa ruggine, per cose svariate, prolungatosi, oppure come sempre succede, c'è un giorno in cui c'è un tantinino di ruggine, la volta dopo succede un'altra cosa, raggiunge quella di prima, cioè si ammonticchiano i motivi che alla fine non sono di particolare valore. Un giorno mi sono accorto queste due persone che non si parlavano, ecco, stavano invece parlando fra di loro. Io ero lontano, non ero vicino, però sentivo quello che si dicevano. E quello che si dicevano anche qui non è un'accusa, fratelli, ma è che voglio che capiamo come siamo fatti, perché può succedere anche a noi. Si dicevano, ciascuno tentava di dire all'altro la spiegazione delle sue ragioni, perché aveva ragione, l'altro diceva perché non aveva ragione. Cioè, tutto detto senza grida, cioè senza urto, ma ancora però difendendo una posizione in cui in realtà quello che sto dicendo, il ho peccato di Davide, non c'era. Cosa sarà rimasto nei cuori? Io non lo so, però sto dicendo, fratelli, il perdono, l'umiliazione che ci richiede il perdono è qualcosa a cui il Signore guarda per sottile. Quando uno riconosce chiaramente, senza mezzi termini, ci saranno anche delle cose che non sono usate perché poteva, non poteva, ma non importa, il cuore è perdono, perché il Signore non ha guardato così per sottile quello che Davide aveva fatto, e ne ha fatte, no? Ha detto semplicemente, e il Signore ti perdona. Questo è quello che il Signore ci chiama, e richiede umiliazione da entrambe le parti. Chi, diciamo, è l'offensore e chi deve accogliere la richiesta di perdono, l'ammissione di peccato dalla parte opposta. Ci sono stati altri casi che adesso non sto a raccontare, ma la sostanza è sempre questa ed è quella che voglio mettere in evidenza. Allora, quando l'umiliarci richiede di farlo integralmente, anche integramente, ma adesso ho detto integralmente, a fondo, fuori tutto. Perché se si rimane qualcosa è ancora, che cosa? È ancora una riserva della mia immagine, come si diceva due domeniche fa. È una riserva a favore della mia immagine, se non mi umilio completamente. E questo non può restare in un rapporto fra fratelli, fra credenti. Allora, l'umiliazione è qualcosa che colpisce internamente, e se è legata a un fatto di confessione, come quelli che ho esemplificato, determina anche una confessione, il che appesantisce l'umiliazione, perché se mi devo umiliare da solo davanti al Signore, chissà perché, come se il Signore fosse di serie B, invece è Lui che comanda tutto, ma in qualche modo mi diventa un po' più facile, perché non devo affrontare la faccia di quell'altro, ma nella confessione bisogna affrontare anche la faccia di quell'altro. O di quell'altra, evidentemente. E quindi l'umiliazione in vista di una confessione sono due cose profondamente legate. Se io confesso un peccato a una persona verso la quale mi sono comportato in un certo modo, e lo confesso in maniera incompleta, dandomi un minimo di ritocco per presentarmi un po' meglio di quello che sono, e questo al Signore non va, perché lo vede esattamente com'è. E qui suggerisco, ricordo un altro aspetto. Se io devo cercare, come ho accennato adesso facendo così, di presentarmi un po' meglio, devo entrare in dettagli che non servono a niente. quello che ha detto Davide, basta, ho peccato, punto. E se quell'altro è un credente verace, insomma, prende la cosa così, non ha bisogno di entrare, come uno dei due casi che ho citato, a sottilizzare su determinate cose che in sostanza finiscono col mantenere almeno un focherello non spento. Allora, la confessione, quando si tratta di confessioni in particolare fra due persone, di una verso l'altra, produce perdono, dovrebbe produrre perdono. Però il perdono, come ho detto, chiede l'umiliazione dall'altra parte. Il perdono che effetto ha? A questo punto, anche a livello umano, ma a partire soprattutto dal rapporto personale con il Signore, perché il perdono libera e ferma il processo di giudizio. Da parte del Signore è così. Se l'abbiamo prima, è stato letto prima Giovanni, capitolo 1, dice: se confessate i vostri peccati, egli è fedele e giusto da rimettervi i peccati e da purificarvi di ogni iniquità. Il Signore è così, però siccome le cose avvengono spesso fra uomini, esseri umani, uomini e donne, dovrebbe questo rapporto che sto cercando di descrivere determinare anche la chiusura di un processo di giudizio. Processo intendo dire qualcosa che va avanti nel giudizio. Chiaramente, quando c'è stato qualcosa fra due persone, se noi non ci siamo veramente umiliati nel perdono reciproco, detto da una persona all'altra, nella confessione del peccato e soprattutto verso il Padre, rischiamo che ci manteniamo dentro ancora qualche cosa. E quindi un pizzico di bruciore sul giudizio può restare. Comunque, diciamo che ci sia anche questa liberazione, e questa liberazione produce una cosa meravigliosa, c'è già anche nell'aria prima, ma produce il soccorso da parte di Dio. Quando il Signore vede che c'è un cuore che ha ammesso di avere perdonato, se confessate i peccati, è fedele, giusto e così via, lo sappiamo il versetto, benissimo, allora il Signore apre un soccorso. Il primo soccorso è quello che abbiamo appena detto, ed è: e purifica dal vostro peccato, vi purifica da ogni vostra iniquità. Non, come ho già accennato in altra occasione, non è che, o meno, non sempre succede che sia purificato tutto, però si avvia un processo di purificazione, di liberazione. Quindi nella catena o nella miscela fra questi tre elementi, umiliazione, confessione, perdono, c'è un beneficio particolare da parte del Signore, perché si aspetta che questo sia il nostro modo di interagire quando per natura carnale prendiamo delle posizioni ostative qualcuno verso qualcun altro. E infine il perdono e questo soccorso da parte del Signore invitano a non riprovarci. E adesso leggiamo da dove ho dedotto queste affermazioni, che guarda caso ho preso dal Salmo 32. Salmo 32 che conosciamo tanto bene, ma non sufficientemente bene da viverlo proprio come il Signore dice, e questo è il punto su cui sto insistendo. Salmo 32 che è stato scritto da Davide, e che non so se riguardasse anche questo, oltre al 51, la sua relazione di peccato con Batsheba. Però gli elementi ci sono. Allora, se prendiamo il Salmo, vi faccio voltare due pagine, dai. Andiamo al 51 solo per vedere il punto della confessione, che anche qui è ben chiaro. Davide ha scritto questo Salmo in relazione proprio al fatto di Batsheba, sono passato al 51, e dice, al versetto 3-4, dice: io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Ma poi cosa dice? La cosa più forte viene dopo: io ho peccato contro te, sta parlando a Dio, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e reprensibile quando giudichi. Il peccato l'ha riportato al Signore e sono partito, ho cercato di illustrarlo un po', considerando che noi all'inizio abbiamo peccato per la superbia della vita, ma abbiamo peccato proprio direttamente nei confronti del Signore. Questo macchia ancora, come tipo di relazione, macchia ancora il nostro rapporto con Lui. Torniamo al Salmo 32. Allora, se noi leggiamo i versetti adesso 3-4, dicono: mentre io mi sono taciuto, le mie ossa si sono consumate per il ruggire che io facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano s'aggravava su di me e il mio succo vitale si era mutato come per asura d'estate. Allora, questi versetti mi fanno pensare a quella macerazione in cui c'è una resistenza ancora nel cuore, un'opposizione alla luce dello Spirito Santo, e che quindi è una fase transitoria che il Signore si aspetta che sfoci nel modo giusto. E se passiamo ai versetti 6 e 7, qui che 3-4, sì, se passiamo ai versetti 6 e 7, dopo la confessione, che è al versetto 5, troviamo una cosa molto bella e importante. E dice: perciò ogni uomo pio ti invochi nel tempo che puoi essere trovato, e quando straripi nelle grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Allora, c'è stato un peccato, c'è stata una resistenza, un mormorio, un rigire interno del cuore, finalmente ha deciso e ha quindi detto, ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, riceve il perdono, tu hai perdonato l'iniquità del peccato, fa questa considerazione e dice: e quando ti invochi nel tempo in cui puoi essere trovate, quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Allora, questi versetti diciamo, mi hanno dato l'idea delle parole che ho espresso prima, cioè che la venuta confessione ferma il processo di giudizio. Le grandi acque non arriveranno, però non dice tutte le acque. Le grandi acque, perché in realtà peccato lascia sempre un tipo, ne parlava Sauro quando diceva il tuo peccato ti ritroverà, cioè c'è sempre qualche cosa che rimane, come devo dire, nell'atmosfera del mondo. Bene, però se andiamo al versetto 8 c'è anche un altro aspetto. E avevo detto prima che la conseguenza viene fermato il giudizio, c'è un po' un processo, un fatto, una fase di liberazione e di soccorso divino. E infatti qua mi dice al versetto 8, è la risposta di Dio questo: io ti ammaesterò, ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. E questo proprio dice, va bene, io mi prendo l'incarico di rigenerarti, di farti ritrovare a una fase che probabilmente riesce ad essere più matura della precedente. Ogni esperienza deve farci crescere. Però qui compare un versetto, che è il 9, dove dice, sembra quasi che lo dica con un tono, dica: non siate come il cavallo, come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si accostano. Cioè, chiama il paragone con questi due animali, il mulo è noto per essere testardo, no? come tipo di animale, è proprio per dire, io intervengo così nella vostra vita, ti ammaesterò, ti insegnerò e così via, ma voi non siate così testardi. Ecco che mi sono riagganciata a quello che ho detto prima, che il perdono e il soccorso invitano a non riprovarci. Non siate così testardi come il mulo e come il cavallo, e dice, per sottolineare in qualche modo uno stimolo, dice che non hanno intelletto, ma a voi l'ho dato l'intelletto. Dice, ma quelli non ce l'hanno, non volete che io vi tratti come cavalli o come muli testardi, che bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si accostano. Però in ogni caso dice altrimenti non ti si accostano, cioè sta dicendo dovevo passare uno strumento più violento per comunque tirarti, come dovrei fare con un testardo mulo perché mi si accostasse. Cioè la grazia del Signore effettivamente è capace di ripetersi, ma evidentemente deve passare, se non reagiamo bene, a delle reazioni, a degli interventi più pesanti. Allora, adesso detto questo in generale, guardiamo a noi. Provate a pensare se avete avuto delle situazioni di tipo quella che ho descritto prima, in cui sono in gioco umiliazione, confessione e perdono. Vedete che parte volete fare, di quello dell'offensore o quello dell'offeso, non ha importanza, perché in ogni caso l'umiliazione deve entrare, perché anche l'offeso deve lasciare andare la sua suscettibilità all'offesa ricevuta. E quindi provate a pensare se il perdono, il giudizio che smette, che decade, la liberazione e il soccorso divino, se tardano a venire, perché? Perché sono promesse precise. Abbiamo visto come nel caso di questo Salmo, ma anche nel caso di Davide con Batseba, c'è una risposta molto immediata. E faticano ad arrivare ai nostri cuori perché, come ho accennato prima, siamo capaci di mantenere ancora delle pendenze piccoline. E qual è una reazione che spesso segue a questo? Andare ancora a riprendere per quegli avanzi di pendenze i rapporti con quell'altro. E questo è un guaio. Va evitato assolutamente. Se la confessione è stata fatta bene, basta. E se c'è ancora qualche ruggito dentro il mio cuore, sono evidentemente a livello del testardo mulo o del cavallo e devo parlarne con il Signore. Mettermi in ginocchio: Signore, c'ho ancora questo dentro, ma non posso riprendere un argomento che rischia poi di diventare qualche cosa che risollecita nell'altra parte ciò che avevamo messo a posto attraverso un rapporto di confessione e di perdono. Quindi, quindi ecco che la parola mi dice, aspetta, ho perso il filo del punto in cui dai prima. Ecco, deve riprendere quello che è detto nel versetto 3, anzi il versetto 4, perché dice: poiché giorno e notte la tua mano s'aggravava su di me. Se noi manteniamo ancora delle ruggini, il Signore ha bisogno di premere con la sua mano, aggravando su chi ha la ruggine, su quello che fa il cavallo o il mulo. Qual è la massima umiliazione che noi possiamo immaginare? Ce ne sono tante. Ma io ho pensato che la massima umiliazione che ci può essere data è quella di essere imputati di un peccato e di non averlo fatto. E questo è Gesù, eh? Gesù è stato imputato di tutto il peccato e non l'ha commesso. E questo nella nostra vita può succedere abbastanza spesso, e purtroppo oggi ne vediamo parecchi casi sui giornali, in televisione. Per esempio, qualcuno che viene incolpato per rabbia o gelosia o invidia. Si trova un capro espiatorio, si trova il cosiddetto fessacchiotto, adesso lo sistema, e viene incolpato che pur non avendo fatto niente. In qualche modo la storia di Pizzolato, che è stato accennato prima, sembra che abbia di questi aspetti. Si è stato scaricato su di lui come capro espiatorio, come si vuol dire, qualche cosa che non ha commesso o di cui non era diciamo così colpevole, come sembra, con tutto quello che poi mi si è verificato dopo. Allora, l'umiliazione più grave è quella che ha subito il Signore Gesù. senza peccato, nella maniera più assoluta, nato per Spirito Santo, e quindi ripieno Spirito Santo, non ha commesso nessun peccato, è stato, ne ha ricevuto la tentazione, ma non ha mai peccato. E il Signore, il Dio Padre, d'accordo con lui, a un certo punto ha detto: tu ti ingoi il peccato di tutta l'umanità. Ogni tanto pensiamo a ciò che cosa deve essere stato nel cuore di Gesù, perché era anche un cuore d'uomo. Era figlio di Dio, ma era un essere umano con un cuore come il nostro. Allora, prima ho parlato di umiliazione e confessione, perché non posso fare una distinzione molto precisa, in cui ci possono essere delle incompletezze o delle falsità. Ne illustro qualcuna perché voglio essere compreso. Allora, per esempio, una forse l'ha accennata, è mercanteggiare l'obbedienza ad umiliarsi. Se vagamente l'ho accennato in uno dei casi che ho detto, nell'intimo del cuore succede che siamo capaci di farla col Signore. Signore, io non riesco a perdonare, però se tu mi aiuti o fai questo, fai quell'altro, io sottometto la mia obbedienza a chiedere perdono a una sorta di aiuto liberatorio. Allora il Signore l'aiuto liberatorio lo dà, sì che lo dà, ma lo dà di fronte a qualcosa, come è successo a Davide, che ha detto: ho peccato, cioè ha classificato bene subito la cosa. Non la lasciata lì in un limbo in cui non ha raggiunto quel valore fondamentale liberatorio che il Signore vuole. Un'altra situazione, questa interna, molto interiore, in cui si può raccogliere che la confessione personale non è andata bene, non è stata completa, non è stata chiara, e quando in realtà noi non sentiamo il respiro dello Spirito Santo che ci ha accolto. Abbiamo confessato, ma non tutto, lo Spirito Santo sembra ancora essere muto, sembra ancora essere lontano, dentro non abbiamo ricevuto un vigore del rinnovo della presenza dello Spirito Santo nel nostro cuore. E questo perché? È perché lo Spirito Santo in questo modo non è stato veramente amato per quello che è, per il ruolo che ha per noi nella nostra vita. C'è qualcos'altro che cos'è? È stato definito anche questo, che è salvare la propria faccia, salvare la propria immagine, e mettendo questa reazione prima del diritto ad essere amato che ha il Signore, che ci ha espresso. E quindi è un residuo di orgoglio, se vogliamo. Un residuo di orgoglio può impedire che una confessione sia esatta, sia completa. E c'è anche un altro aspetto, che forse questo è il più brutto, ed è questo, che un cuore non vuole ammettere fino in fondo o bene esattamente quello che sente dentro che c'è. Allora cosa fa? Senti fratello, tu qui cosa diresti, cosa faresti, cosa pensi? Quindi cercare l'opinione di un altro, al quale evidentemente non può essere data la spiegazione esatta, perché uno si vergogna a dirla a Dio, non la dice neanche a quell'altro. Dice quindi degli elementi di contorno, per cui la risposta che cos'è? È una risposta che non può essere precisa, risolutiva. Non solo, se questa risposta non piace a chi ha fatto la domanda, che cosa resta nel cuore? Gli resta nel cuore semplicemente che la obbedienza diventa un opzionale, perché un uomo non è mica Dio, quindi può avere sbagliato e peggiora la situazione. Un peccato, interno che sia, visibile anche esterno, va confessato esattamente com'è al Signore, riconosciuto a Lui. Questa è la prima base perché il Signore possa poi spianare delle vie talché si mettano più facilmente a posto, o completamente facilmente a posto, le cose nei rapporti umani. Ma se c'è un impedimento, che in sostanza è stata una mancanza di fiducia verso il Dio, e Dio non può agire con quella liberazione di cui abbiamo parlato prima, di te ammesterò, ti insegnerò, non ti butterò a mare, questo certo, perché il Signore ci ama, ma si prolunga una specie di agonia che non fa assolutamente bene ai cuori. E quindi quando ci dovessero essere fra di noi dei rapporti tali per cui sotto uno l'interrogato viene avvicinato da una persona che chiede un consiglio su questo tipo, non diamo consigli, perché rischiamo di dire dei pareri che sono utilizzati come uno strumento perverso per non essere dall'altra parte onesti di fronte al Signore, perché non ho tutti gli elementi per giudicare. Guardiamocene bene, e guardiamo bene, anche se vogliamo vedere in un altro modo, chi è che si è preso la briga di fare questo tipo di mestiere? Non ho capito. No, fuori dalla Bibbia, tutti i preti, scusate, tutti i preti, tutto il mondo cattolico l'ha applicato, lo applica ancora alla grande. L'ho confessato, quello è un bravo prete, quello là, così. Non ridiamo, piangiamo, perché se noi non abbiamo questo modo di confessare, però il cuore nostro che fa le stesse cose di quelle che si confessano di là, poi come stimolo dentro, come debolezza dentro o perversità dentro. Quindi dobbiamo guardarcene vedendole in maniera completamente diversa. Allora, questa è la parte della umiliazione, umiltà, confessione e perdono. Vi ho parlato dei sintomi di falsità e adesso mi sposto a quella frase che ho come devo dire, etichettata come... Ho fatto due titoli diversi? Boh, sì. Beh, prima vi avevo detto versetti concreti e non filastrocche, e qui chissà perché nell'apertura della parte specifica riguardante ho scritto santi versetti o illusorie filastrocche, diciamo lì. Cosa vuol dire? Ma quando preghiamo, quando leggiamo, abbiamo bene il cuore su quello che stiamo leggendo? Oppure diciamo, adesso non so che cosa mi possa venire in mente perché al solito mi si cancella, ma prendi il tuo diletto nell'Eterno e dedicherà che è quello che ha il cuore d'Olanda, nella domanda, ma c'è il cuore? Perché è facile dire, prendi il tuo diletto nell'Eterno e l'uore dedicherà quello che ha il cuore d'Olanda, ma questo è come il rosario, scusate. Avanti, intanto uno pensa ai fatti suoi. Le citazioni, ce ne sono parecchie, evidentemente, ne ho scritto qua alcuna, che conosciamo, quando la pronunciamo ci sentiamo un po' tirati su, ma è un tirarsi su perché è lo spirito che mi ha illuminato attraverso quelle parole, o perché mi sono dato un buffetto da solo e mi sento più contento e più tranquillo. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà quello che il tuo cuore domanda. Allora ne prendo degli altri per guardarli in parallelo, perché ho citato qua anche: rimetti la tua sorte nell'Eterno ed egli opererà. Ne ho preso una terza: riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Allora ci sono sempre tre cose: prendi, rimetti, riconosci. Questa è la mia parte. E dall'altra ti darà, opererà, appianerà. Dove corre la nostra emozione in queste cose? Siamo onesti, la diciamo subito perché ci andiamo, cioè andiamo a rallegrare, mi darà, opererà e poi il testo era appianerà. Noi tendiamo subito ad andare emotivamente lì, ma lì non ci arriva la nostra preghiera se non parte con la nostra parte, cioè prendi il tuo diletto, rimetti la tua sorte, riconoscilo in tutte le tue vie. Bisogna che, cioè, noi ci fermiamo sulla nostra parte, che è questa qui, riconoscere, rimettere, prendere. Ho preso queste applicazioni, ma ce ne sono delle altre. E allora il Signore opererà. Tant'è che se guardiamo i verbi, prendi, è indicativo, presente. Ma la risposta è ti darà. Come dire, c'è una sequenza di passaggio. Prendiamo l'altro, rimetti, adesso opererà. Riconoscilo in tutte le tue vie, appianerà. Cioè, da sempre questa sequenza. Il nostro cuore malvagio o sciocco, non so, va subito a vedere la parte degli altri. Ma guarda un po', quando si tratta di dare la colpa per qualche peccato, lo diamo agli altri. E quando si tratta di affrontare una relazione col Signore, viviamo con la stessa deformazione molto spesso. Cioè, è Lui che deve fare. Io velocemente tiro giù la mia parte, prendi tu, dilatami all'Eterno, ed Egli ti darà, opererà, così via. Con questo vi sto invitando noi stessi a riflettere quando usiamo la parola. La parola è santa, ma è anche un coltello rovente. Va usata con molto, con un cuore contrito, vissuta così, o con un cuore, in taluni casi contrito, in altri potrà non essere contrito, ma dovrà essere comunque un cuore che ha coscienza di colui a cui parla. A colui parla. E la sua risposta c'è, è una garanzia, ma noi siamo chiamati ad avere questo atteggiamento. Allora se prendi, rimetti, riconoscilo, dammi il tuo cuore, questa è la nostra parte che esprime due concetti di fondo. Uno è la volontà, voglio che tu prenda, e l'altro è la fede. Queste devono giocare bene insieme, perché la volontà mi risulta facile quando io penso che debba essere tu a fare. Prendi il mio diletto, il mio diletto nell'Eterno. Prendi tu, e mi viene facile a dirlo. Ma poi mi manca la fede però per sapere di come questa mia parola innesca la risposta da parte del Signore. E difatti, se da qui ho la colonna prendi, rimetti, riconosci, o dammi, dall'altra è ti darà, opererà, pianerà, prenderà piacere. Queste sono le promesse, sono sicure, ma si innescano nella loro pienezza, nel loro valore, se io le affronto con la mia parte. E dietro a questo prendi, rimetti, altri verbi della colonna uomo che ho citato, non leggete anche voi lì che occorre un certo tipo di umiliazione o di umiltà, più che umiliazione, parlando in generale diciamo umiltà. Signore, prendi il mio cuore, non detto prendi il mio cuore e poi mi darai. Guardiamoci quando parliamo col Signore. E questo soprattutto nel rapporto personale, nella nostra lettura, nella nostra confessione di peccato. Allora, cosa c'è in mezzo fra quello che io chiedo, dicendo appunto predi, rimetti, ricerca, riconosci, e la risposta che mi aspetto del Signore? Cosa c'è? Se ricordiamo bene, di mezzo c'è l'anima. C'è l'anima, quindi emozioni, ragionamenti, osservare gli eventi, ragionare sugli eventi, le concupiscenze, sono tutte lì in mezzo. E queste sono la causa che, nel loro assieme, la causa del cadere nell'errore di sorvolare sulla nostra parte il valore vero del cuore con cui diciamo Signore rimetto la mia sorte nelle tue mani. Prima di spostarci ad attendere di diritto per la santità e l'amore di Dio la sua risposta. Allora, immaginiamo che ciascuno di noi abbia davanti una via, quindi mi riferisco al caso riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Allora immaginiamo di avere ciascuno una via davanti e quindi si rivolga al Signore perché appiani il sentiero in quella via lì. Ma perché ho detto la via è appiani la via in quel sentiero, il sentiero in quella via? Cosa c'è in questa mia sorta di recita? C'è che in quella via c'è qualcosa che tocca le mie emozioni, ho paura, sono in difficoltà, non so come andrà a finire, se vado di qui succede colà, quindi sto passando all'ipotesi di fare dei ragionamenti su come muovermi, e poi è successa quell'altra cosa, cioè prima ho detto che di mezzo ci sono emozioni, ragionamenti, eventi, concupiscenze, poi dite qualcos'altro, sono queste che ci fagocitano, ci bloccano e ci fanno pensare a portarci subito verso la parte che deve operare il Signore, sfuggendo alla nostra. Ma quando riprendo il dire, dico al Signore rimetti, cosa intendo dire? Accetto che mi rimetta delle cose, rimetti la tua sorte, accetto quindi che nel rimetterla il Signore mi dà una risposta, mi va bene? O in realtà mi aspetto che io faccio una certa richiesta perché voglio, mi attendo che il Signore mi dia quella risposta lì. E se la mia richiesta è così bacata dalla mia mente, il Signore, l'abbiamo letto anche prima nel Salmo, sarà anche così benigno da aiutarci, ci ama. Ma questo non è però entrare nella sua volontà. Non è nitidamente quello che ha detto il Signore Gesù, non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Quindi nel chiedere al Signore che intervenga, e ho citato frasi semplici e brevi, nel richiedergli che il Signore intervenga bisogna che noi guardiamo se siamo disposti di partenza ad accogliere che il suo opererà sia quello che è giusto secondo lui, anche se va male a me. E quindi ci va un atteggiamento di umiltà anche in questo, che soprattutto quando si dicono così, perché l'abbiamo imparata a memoria, si rischia di fallire nel modo di affrontarla. Con questo non sto dicendo di non imparare versetti a memoria. Ho letto tante testimonianze di credenti perseguitati che sono sopravvissuti macinando in continuazione in condizioni spaventose alcuni versetti che si erano messi in testa come difesa. E ho letto di uno che è poi stato liberato, è vivente insomma, che era arrivato a essere malmesso, maltrattato, indebolito in questa prigione, che a un certo punto non riusciva più a usare questa riserva di energia spirituale della quale si era caricato come riserva appunto negli anni precedenti quando era libero. È arrivato al punto a dire solo una cosa, non riusciva quasi a camminare, ma si alzava nella sua cella una volta ogni giorno la mattina con grande fatica e poi diceva: Signore, prendi come preghiera il fatto che non sia riuscito ad alzarmi, e ricrollava per terra. Voglio dire, il Signore l'aveva ascoltato, sicuro che l'ha ascoltato, perché era fortemente provato, non aveva più parole, forse aveva perso la memoria, ma capite? Allora, senza esagerare, cioè tirare così lontano come in questo caso, ciò che sto dicendo, guardiamo bene come sono i nostri sentimenti di prima di tutto l'umiliazione, di sottomissione alla volontà del Padre, quando noi chiediamo, utilizziamo dei versetti della parola. Attenzione, che usare i versetti della parola è quello che il Signore ci dice. Sono parole sante, ben stabilite da Lui, ma vanno usate anche, soprattutto in condizioni come le nostre, che non sono né simili né analoghe né neanche lontanamente a quelle di cui vi ho dato una breve descrizione, che possiamo guardarci. Bisogna che impariamo a farlo. E di cosa è vissuto il Signore? Cosa mangiava? Cosa mangiava il Signore? Ha detto che il suo cibo era di fare la volontà nel Padre. Allora, quando noi chiediamo qualche cosa con una di queste parole, stiamo chiedendo per un cibo spirituale che può avere anche delle implicazioni emotive o di fatti esterni, no? Fatti materiali. Però se siamo figlioli, il Signore è vissuto così, noi di cosa dobbiamo vivere? Dello stesso principio applicato non nella perfezione del Signore, però possiamo muoverci in quella direzione. Allora, nel campo intermedio, dove ci ho detto troviamo questa area difficile, emozioni, ragionamenti, eventi, concupiscenze e così via, ci sono attese, delusioni, dubbi, paure, esperienze, denaro, ragione, presunzione, amicizie, rispetto umano. Volete continuare, ne troviamo tanto. E che cosa ha detto Marco nel suo Vangelo capitolo 4 al versetto 19, che adesso vi leggo? Come ha etichettato queste cose? Ha detto, parlando della parabola del seminatore, siamo alla fase quale? Nella buona terra? No, siamo alla fase delle spine. E dice, cioè coloro che hanno udito la parola, la semenza fra le spine, poi le cure mondane, l'inganno delle ricchezze, le cupidigie delle altre cose, penetrati in loro, affogano la parola e così riesce infruttuosa. Qui il senso è, le emozioni che io ho tentato di scrivere come attese, delusioni, paure, esperienze, prese, denaro, quello che è, possono affogare, se ci prendono pesantemente, affogare il valore della parola che noi abbiamo preso, bla bla bla. Infatti l'ho chiamata filastrocca, con rispetto, ma in questo senso, vissuta così, diventa una filastrocca. Un'altra cosa di questo tipo è usare, proprio come sparare, dei versetti che sono come... mi è venuto di mettere di chiamarli sapienziali, ma forse non è la parola giusta. Ma in particolare ce n'è uno che adesso tutti conosciamo, ma che in questo momento non sento diffusamente parlare, dire. Mentre una volta, mi ricordo, si diceva spesso, andiamo un po' a periodi, no? E questo versetto diceva, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Come dire, adesso faccio quello che voglio. Non stiamoci attenti, non è così. Non sono più io che vivo, è un versetto di una dimensione incredibile, però va quanto mai riconosciuto e rispettato. Bene, ho l'ultima parte, faccio in fretta. Cerco però, spero di essere riuscito a far vedere come questi aspetti della nostra vita, umiliazione, confessione, perdono, il presentarsi al Signore con delle attese, sono molto intricati fra di loro. E del resto la parola è un monolite. Una volta mi ero fissato a vedere la parola come una bella boccia. Sapete quelle bocce di bronzo che si usano dalla bocciofila, che sono tutte pulite con il panno? Ecco, una bella boccia, perché la boccia è autostabile in qualsiasi punto. Non è come la piramide. La piramide è stabile in un modo, ma se l'ha girato non ci sta. La boccia, dove la metti, cioè sta in qualunque posizione, non trovi uno spigolo di attacco, non trovi un punto diverso dagli altri, però la boccia, quando c'è una leggera pendenza, cosa fa? Viene giù impietosamente. Cioè, come dire, passa con il suo vigore, il suo valore, senza guardare a quel che sta attorno. Piccola cosa, adesso torno un attimo indietro invece all'altro aspetto, la lode. La lode può soffrire delle cose che ho detto nell'ultima parte, questo dei versetti filastrocca. Perché la lode si presta a dire facilmente, io ti amo, Signore... E nei canti in particolare. Già molta parte della lode viene espressa attraverso i canti. Ho qui una serie di citazioni che adesso non riporto, ma se andiamo nei salmi in particolare, è pieno di motivazioni di lode, riguardanti lo stato dell'animo, riguardanti i cantare in assemblea, il cantare sulla creazione, il cantare e lodare nelle nazioni, cioè c'è dappertutto nelle cerimonie. Bene, allora la lode però deve essere una lode che tale sia, dovrebbe portarci ad essere ripieni della gioia di lodare, altrimenti canto con la bocca, con intonazione, sperando di non essere stonati, ma con un'intonazione che dovrebbe esprimere gioia e felicità, ma dentro penso ai fatti miei. È più facile quando si è coinvolti in un coro, in effetti non essere, come devo dire, ben sintonizzati nel proprio cuore con le parole che stiamo dicendo assieme. E bisogna che ci guardiamo, perché il Signore lo vede se il nostro cuore è vagante. Non vi voglio appesantire con tutte queste cose che vi sto dicendo, però non possiamo, o meglio, se siamo onesti, possiamo dire e riconoscere che almeno qua e là ne facciamo di questi tipi di errori. Quando si canta, per esempio, non vi succede mai di stare attento quando canta quello lì, o canta quello là, quella là, o un tono che va su, l'altro che va giù, ed esserne più o meno, come dire, indispettiti, o se non indispettiti, critici? Sì che succede. Sì che succede. Eppure la parola che è uscita da quella stonatura, detta da non so chi, da Giorgio che è stonato, non canta bene, si è uscita con un cuore che compreso, intriso volontariamente del lodare nel contesto del canto che viene fatto, ma va bene, ma va bene. È più bello forse sentire un bel coro con le voci di alto, le basse e così via, ma non deve essere quello che dà il vero valore al canto. Quello che lo dà è il cuore, il nostro cuore. Quindi la lode e i canti, soprattutto quelli pubblici. Io canto abbastanza per conto mio, ma lì non c'ho problema, perché non ci sono altre voci, se stono o non stono non importa niente. Mi sono trovato, a proposito, mi sono trovato un po' di tempo fa a scoprire il sorgere del sole, no? È da un po' di anni che il sole sorge, e davanti alla finestra trovarmi chiamato, insomma, a lodare il Signore perché c'è il sole sorge. E domenica, tra l'altro, ho accennato un attimo verso qual è l'orientamento della porta del Tempio, che è a est. E chi c'è a est della porta del Tempio? Dunque, il Tempio sul monte Moria o Sion. Verso destra, proprio lì, fuori chi c'è? C'è il monte degli Ulivi, sul quale deve arrivare il sole della vita, deve arrivare il Signore Gesù con tutti i suoi santi, ci dice la parola. E dopo breve tempo di guerra definitiva, restaurare il ricollegamento a come avrebbe dovuto essere la vita se l'uomo non avesse commesso il peccato. Beh, niente, comunque stavo dicendo che ogni tanto mi piace cantare. Conosco pochi canti e non ha importanza, però li canto volentieri, così come sono, e spesso mi vengono in mente nelle condizioni più semplici, più banali. Nessuno mi osserva e mi va bene così. Allora, se un canto, sia da soli, come sto dicendo adesso di me, e sia quando siamo insieme, è vissuto con il cuore, vogliamo lodare il Signore, quella è gloria al Signore. Ma non insoziamolo, stiamo attenti, perché è facile cadere in questo errore, nella critica di come uno canta, nel salmo che ha chiesto, nelle parole. Io ricordo in passato c'erano state anche persone che avevano fatto delle osservazioni su determinati canti perché c'era quella parolina, come si può dire. Va bene. Niente, avevo una serie di salmi che adesso non cito perché è tardi, ma comunque li conoscete tutti, ce ne sono 4 o 5 che ho scritto, ma ce ne sono diecine. Volevo citare però solo ancora alcune situazioni in cui la parola, questa parola, ci insegna a cantare. ci sono stati dei canti di trionfo, trionfo di fiducia, Gerico. Come è venuta giù? È venuta giù, cantavano. Il Signore aveva detto, vestiti in santa magnificenza davanti a quelle delle trombe, tutti dietro a cantare. E dove, siccome l'esercito era di 600.000 uomini, doveva esserci una bella voce, erano 600.000 uomini l'esercito a quell'epoca lì. Quindi doveva essere stato, quando poi hanno fatto l'urlo, per forza sono cascate giù le mura, è stata una cosa che ha fatto tremare tutto. E un altro tipo di canto è il rendimento di grazie. Un canto di rendimento di grazie credo sia molto bello, noi cantiamo abbastanza, grazie a te io renderò, Signore fra le denti, e diversi altri, li abbiamo spesso nel nostro cuore. E un altro effetto che ha un canto vissuto veramente come tale, come rendimento di grazie, un Dio che non vediamo fisicamente ma che sentiamo nel cuore per la presenza del suo spirito, è il rasserenamento del cuore. Vi è mai capitato anche magari da sole che cantando siete venuti fuori da un momento di disagio, di tristezza? Il mondo dice canta che ti passa, che è una traduzione molto, molto spicciola, però c'è la verità profonda, che è quella della parola, perché è un canto rivolto a colui che è il Signore della vita, che è nello spirito che ci ha donati. Aveva qualche altro aggancio, ma ormai è troppo tardi, non lo faccio. Io ho detto tutte queste cose per incitarci a guardare bene che diciamo con il cuore le cose, con quello che è il cuore. Se è cattivo lo confessiamo, se è buono ci rallegriamo, ma che ci sia veramente il cuore nel perdonare, nell'umiliarci, nel cantare, nel usare i versetti della parola, avere cioè una cristallina trasparenza del nostro rapporto con il Signore, che è il nostro Redentore, un rapporto di fiducia e di